Eccoci, siamo tornati in diretta dopo le news valdostane e è arrivato, ci ha raggiunto l'ospite di cui vi ho parlato all'inizio. Non vi avevo detto chi sarebbe stato, ma vi ho detto se avete sbirciato un pochettino sui nostri social lo avrete sicuramente visto. Allora, lui è Jean-Pierre Guisciarda ed è assessore regionale ai beni, attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali. È un nome bello lungo, insomma, vuol dire che hai tante competenze.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
E insomma, noi, è interessante per noi averti qui perché appunto intanto ti occupi di sostanzialmente tre macro aree molto grandi, molto ampie, che poi vanno a impattare un po' sulla vita di tantissime persone qua in Valle d'Aosta. Quindi magari potremmo iniziare a parlare un pochettino proprio scindendo, parliamo prima di quanto riguarda l'aspetto della cultura, cerchiamo di capire un pochettino che cosa è stato fatto in questi anni durante gli anni in cui sei stato assessore, quali sono un pochettino le cose di cui sei più fiero, quali sono un po', tra virgolette, sogni nel cassetto da fare da qui a fine legislatura, insomma, se ti va partiamo da questo.
Cominciamo con poco, insomma.
Sì, esatto, cose da proprio domandina piccola.
Sì. Ma intanto una piccola premessa rispetto a questo nome complicatissimo che tu hai pronunciato molto bene, quindi ti devo fare i complimenti perché generalmente ci si incespica e spesso, insomma, è difficile da pronunciare, però ha una ragion d'essere, nel senso che non volevamo complicare la vita a chi ci scrive o chi lo deve pronunciare, ma ha la sua ragione, è proprio legata al fatto che noi vogliamo intanto evidenziare la cultura come motore, diciamo, predominante del nostro assessorato, le attività e i beni culturali. Credo che sia la prima volta nella storia della Valle d'Aosta che la cultura, diciamo, trova un posizionamento, perché poi anche quando si indicano i nomi degli assessorati, tante volte turismo, cultura, eccetera, noi abbiamo scelto proprio di metterlo come elemento caratterizzante, ecco, perché crediamo che la cultura in Valle d'Aosta debba essere valorizzata anche sotto dal punto di vista simbolico, cioè di attenzione che abbiamo verso questo tema e questo ambito che è ampissimo, lo sapete, sia per quanto riguarda i nostri beni culturali, quindi la parte diciamo materiale, sia l'immateriale, quindi la nostra cultura proprio e la nostra identità. Poi sistema educativo, ci siamo rifatti un po' al modello francese, no? E non volevamo mettere istruzione merito, quindi abbiamo evitato di scimmiottare questo nome che non ci convince tanto, perché il sistema educativo ricomprende la comunità educante nel suo insieme, quindi noi crediamo che l'istruzione, le competenze non siano necessariamente qualcosa che arrivano da un docente verso un discente, quindi più anche da un punto di vista di messaggio. Noi crediamo che la comunità educante nel suo insieme, quindi la scuola, quindi gli insegnanti, i ragazzi, le famiglie, le associazioni sul territorio, gli enti locali, cioè il mondo e la comunità valdostana partecipano al processo educativo e a questo progetto educativo in maniera ampia, trasversale. E poi politiche delle relazioni intergenerazionali, importantissimo per noi, prima era politiche giovanili, anche qua l'idea di uno scambio tra generazioni. Noi sappiamo che i giovani possono insegnare tanto anche a noi più age, diciamo, e viceversa, quindi è proprio un principio completamente diverso.
Tra l'altro mi sembra una, proprio anche dal nome, qualche cosa di abbastanza innovativo, perché insomma politiche intergenerazionali vuol dire appunto tenere conto, non c'è solo un problema giovani, c'è anche un problema anziani che hanno, tra virgolette, esigenze di anche solo banalmente evitare di finire in una sorta di isolamento, no?
Certo, cioè, diciamo che non è un problema per noi, e le politiche delle relazioni significa che creare un ponte tra generazioni è una risorsa, quindi le generazioni alle volte vengono vissute sia da una parte che dall'altra con una certa ostilità reciproca, no? Quindi i giovani non sono capaci, gli anziani sono per alcuni un peso, eccetera. Invece noi siamo convinti, e con le politiche che stiamo facendo anche con l'Università della Terza Età, con i progetti delle politiche intergenerazionali, mettiamo insieme le generazioni in un dialogo costante. Questa cosa è bellissima perché tipo l'università adesso abbiamo fatto un bellissimo progetto che si intitola Canlirf et UBM, sì, no? Che è un progetto che ha come riferimento, diciamo, i temi adesso sono quelli sulla violenza contro le donne, la sopraffazione eccetera, attraverso i grandi classici della letteratura francese, ed è bellissimo vedere i ragazzi giovani che si sono iscritti con le persone più anziane o comunque più adulte dell'università della terza età. È un continuo, diciamo, una cosa bella proprio perché è un flusso continuo di esperienze che si nobilitano tra di loro.
E qualche settimana fa abbiamo avuto qua ospite la professoressa Locatelli dell'università, che appunto ci ha parlato proprio di questo, quindi
tra l'altro,
quindi sì, sappiamo.
Ha fatto anche Poesite, che è un'altra cosa bellissima, sì, anche quella ha raccolto un'adesione, sì, no? Lavoriamo tanto anche con loro, tra l'altro io la delego all'università, quindi devo dire che abbiamo un'università meravigliosa, vivace, che...
Infatti qua durante una nostra diretta appunto qualche giorno fa abbiamo conosciuto anche due degli studenti che poi hanno partecipato a questa iniziativa in giro per Aosta, ognuno leggendo le proprie, insomma, brani scelti da loro, insomma, nei luoghi che per qualche motivo per loro erano significativi. Insomma, è stato molto molto bello, quindi parlare sia con la professoressa sia poi con gli studenti, che sono poi i veri protagonisti di questa,
sì, tra l'altro un'università aperta alle scuole secondarie di secondo grado, quindi c'è anche questo grosso lavoro che stiamo facendo di apertura di questa nuova università, che è rappresentata anche da questo edificio che deve essere conosciuto, apprezzato, poi come tutte le cose chi si abitua e alla fine,
esatto,
diventa
all'inizio
parte,
diventa, esatto, sempre chissà cosa, poi
e vedo che l'università sta lavorando molto nella società, quindi l'obiettivo nostro è farla diventare veramente una risorsa, tantissimi progetti fatti sia nel campo della ricerca, interventi, collaborazioni, patrocini, oh, bello, bello, sì, bello.
Facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in diretta.
You keep telling me I'm free to go, but I'm addicted to you. It's a lie, it's a lie, it's a lie. When I'm not here and you're alone, and you walk by your own, don't you lie, don't you lie, don't you lie. And I think you should know that I won't let it go. It was like a million times I'm singing a lullaby. And I think you should know that I won't let it go. And I think you should know.
Eccoci sempre con Jean-Pierre Guicciarda, il nostro ospite di oggi, assessore a tantissime cose. Io prima ve l'ho detto correttamente, lui mi ha detto che ve l'ho detto.
Bravissimo.
Ripetiamo: ai beni, attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali. Allora, abbiamo spiegato un attimo fa più o meno questi tre ambiti. E, allora, parlando di cultura, sì, diciamo un po' di cosa siamo più fieri.
Ma siamo fieri, credo, del diciamo, del messaggio che stiamo veicolando, che è un messaggio che mette la cultura è tutto, tutto ciò che ci circonda, e come dicevo prima, sia la cultura materiale, quindi i nostri beni culturali, sia quelli immateriali, perché noi abbiamo una storia che poi quella che caratterizza anche la nostra identità è importantissima. Siamo fieri del fatto che la Valle d'Aosta è diventata negli anni, non necessariamente solo da quando sono assessore io, ma credo da tantissimo tempo, un punto di riferimento nel panorama della cultura nazionale, non solo regionale ma anche nazionale e internazionale. Ti faccio un esempio, adesso nel fine settimana partirà questo premio letterario Valle d'Aosta, che è un premio letterario che abbiamo preparato da 4 anni, l'abbiamo preparato nel senso che quando mi sono insediato abbiamo inserito la Saison Littérature, questo diciamo programma all'interno della Saison Culturelle di presentazione di eventi e di libri, per riportare diciamo l'oggetto libro e il suo contenuto all'ordine del giorno, perché quando mi sono insediato io non c'era più nemmeno il capitolo delle Mo, era diciamo un'esperienza oramai tramontata per varie ragioni, e noi abbiamo cominciato a chiederci come fare a riproporre di nuovo il libro come elemento diciamo qualificante della nostra, caratterizzante anche della nostra cultura, no? E quindi siamo partiti con la Saison Littérature un po' in sordina, e nel giro di 3 anni è diventato qualcosa di estremamente interessante. Abbiamo intercettato tantissimi premi, diciamo autori, vincitori di premi letterari di grande rilevanza a carattere nazionale. Quest'anno abbiamo deciso di fare questo passo enorme, che è un premio letterario che abbiamo l'ambizione possa diventare uno dei primi premi letterari in Italia, quindi partiamo diciamo abbastanza col botto, e abbiamo avuto un'adesione enorme. Se pensate che i libri, i testi che sono stati iscritti, una settantina mi sembra, 75, tutte le case editoriali di grande livello, compreso delle piccole case indipendenti, cioè ha avuto inaspettatamente una rilevanza enorme questa proposta. E adesso sabato e domenica mi sembra, sì, poi confondo sempre un po' perché anche cominciamo anche il venerdì, faremo questa 2 giorni intensissima con degli eventi di Skyway, degli eventi allo Splendor, cioè attraverso il libro noi racconteremo noi stessi, perché poi sono sempre pretesti, no? Per valorizzare sicuramente il libro, valorizzare gli autori, ma è anche un modo per raccontare le nostre vocazioni, no? Quindi questo è una delle tantissime cose. Poi io ho avuto la fortuna in questi 4 anni e mezzo, no? Addirittura di inaugurare, per dire, l'area megalitica nella sua nuova conformazione, adesso diventata mega museo, la stiamo lanciando e vediamo che sta esplodendo anche in termini di adesioni, anzi ci stiamo quasi preoccupando perché dobbiamo rimettere a posto diciamo anche la questione parcheggi, logistica, eccetera, insomma.
Anche l'area megalitica, un po' come la nuova università, è un'altra di quelle aree diciamo oggetto di critiche, di lamentele, eccetera eccetera, probabilmente perché agli inizi bisogna sempre criticare tutto, poi quando le cose iniziano ad ingranare magari
come tutte le cose, allora come tutte le cose che partono, l'area megalitica è stata scoperta nel 1969, quindi parliamo di oltre 50 anni, ed è evidente che poi come ogni scoperta che ha delle vicissitudini, perché poi il progetto, la valorizzazione, la costruzione della nuova struttura, l'ampliamento ha richiesto decine di anni e parecchi soldi, anche se poi alla fine, facendo un calcolo di ciò che è stato investito nell'area megalitica, inaspettatamente le cifre sono molto basse rispetto all'area, rispetto all'importanza. È la più grande area europea coperta e archeologiche. È un progetto che inizialmente manco a me piaceva, se ti devo dire, da cittadino vedevo questo enorme inserimento all'interno del tessuto urbano, diciamo mamma mia che brutto. Poi adesso è interessantissimo anche sotto il profilo ingegneristico, è un unicum. Se voi pensate che è un'area che non ha un palo in mezzo, cioè che si tiene in piedi attraverso tutta una serie di leve di calcoli ingegneristici, ha una parte impiantistica che è il doppio dell'area stessa, che viene visitata perché è innovativa da matti, si produce, cioè
al di là dell'aspetto archeologico
è meraviglioso. E quindi anche questi aspetti qua devo dire che poi alla fine, e l'università è la stessa cosa, finché non la vedi aperta,
esatto,
frequentata. Poi è chiaro, è nata il progetto, hanno cominciato a lavorarci nel 2012 e problemi ovviamente quando si prolungano così ce ne sono, quindi si cerca anche di aggiustare piano piano. Diciamo che poi chi arriva è responsabile sia del buon funzionamento, se vogliamo, ma è anche colui che poi alla fine dà vita. Il castello di Entrò, per esempio, l'abbiamo comprato e lo stiamo mettendo a valore. Io ho avuto la fortuna di inaugurare tantissime scuole da quando sono assessore. Cioè è molto bello perché arrivi, in qualche modo ti fai terminale del lavoro anche di tantissimi altri che nel passato hanno avuto l'idea, hanno elaborato. Poi magari uno si prende la visibilità, però io ci tengo sempre a dirlo che noi siamo, diciamo, coloro che continuano il lavoro di tanti altri, tante idee non sono nostre, ed è bello anche quello perché c'è una continuità, no?
Allora facciamo un'altra pausa perché adesso arrivano le news e dopo ripartiamo.
Fuori onda si discuteva sul rapporto che c'è tra l'amministrazione regionale e gli enti locali. Tutti stupivi del fatto che si facciano tante attività insieme agli enti locali. Devo dire che la cosa bella della nostra regione, quando io parlavo di comunità e di collettività, possiamo proprio inorgoglirci. La cosa bella nostra è che con gli enti locali, con i nostri 74 comuni, con le unità dei comuni, noi lavoriamo tantissimo. Loro hanno questo sodalizio, questo diciamo ente che si chiama CELVA, no? Che è l'insieme dei comuni e degli enti locali della Valle d'Aosta, con i quali collaboriamo molto sia nella elaborazione di progetti, no? Progetti culturali, progetti con le scuole, per quanto riguarda le mie competenze. Ma loro sono un soggetto estremamente attivo perché molte delle nostre delibere, per esempio, delle nostre leggi, eccetera, passano al vaglio loro e quindi loro esprimono un parere. Noi sempre accogliamo assolutamente con piacere le proposte, le annotazioni, anche le critiche che fanno. E credo che sia, dicevo, un unicum. È una particolarità della nostra regione. Poi tu mi dicevi, guarda, è una regione molto piccola, ci credo, esatto. Piccola per modo di dire, nel senso
essendo più piccola è magari più facile che si collabori,
sì.
Perché è proprio, ci sono meno incombenze, numeri più piccoli che permettono quindi un confronto più immediato. Ma in realtà mi dicevi
Nel senso che è piccola. Allora, sono 3300 chilometri quadrati, una regione che ha una media di altitudine 2200-2300 metri, no? Quindi se tu la schiacciassi, la stendessi con un mattarello, diventerebbe una regione parecchio grande. Adesso io non ti saprei dire, ma credo più o meno una regione pari a regioni di media dimensione, no? E in più la Valle d'Aosta, proprio per le sue caratteristiche geomorfologiche, ha una serie di difficoltà enormi di gestione, no? Che presuppongono comunque interventi continui sul territorio, manutenzioni. Abbiamo una competenza esclusiva su qualunque cosa, per dire la scuola, i professori li paghiamo noi, tanto per dire, personale amministrativo lo paghiamo noi. La sanità è totalmente pagata dalla Valle d'Aosta. Noi non attingiamo ai fondi nazionali, per esempio il fondo sanitario, gli insegnanti vengono pagati direttamente dalla regione, più di 3.000 insegnanti, gli operatori di sostegno per esempio per i ragazzi che hanno necessità di sostegno, centinaia, li paghiamo interamente noi, i vigili del fuoco, la guardia forestale. E le strade regionali sono totalmente mantenute, così come il territorio. Quindi noi abbiamo delle competenze. Quando dicono ma voi siete una regione di 120.000 abitanti, 125.000 abitanti, la fate facile, ci sono tanti dipendenti, e perché noi abbiamo tantissimi oneri. Ti faccio l'esempio per esempio della nostra soprintendenza, le attività di beni culturali, la soprintendenza che è quella che si occupa proprio del paesaggio, della tutela del paesaggio, della manutenzione, la gestione dei beni culturali, eccetera. Noi siamo una regione, credo l'unica, che ha poteri ministeriali, quindi per esempio possiamo optare quando viene venduto un bene considerato di pregio culturale, possiamo optare per l'acquisto diretto, cioè a differenza delle altre regioni dove è direttamente il Ministero della Cultura che decide se comprarlo o non comprarlo prima magari di dare l'autorizzazione alla messa in alienazione per tra privati eccetera, così come abbiamo tutte le competenze, sono proprio competenze ministeriali, no? Io essendo assessore con questa delega sono, tanto viene da ridere perché mi chiamano ministro, ma di fatto poi sono oneri e sono,
siamo in ambito valdostano,
sono obblighi, no sono proprio diciamo competenze che noi esercitiamo non in parallelo ma in sostituzione. Quindi abbiamo una realtà, quando io ti dico anche dell'orgoglio nostro, si parla ma voi siete una realtà statuto speciale, siamo speciali veramente, cioè adesso secondo me siamo speciali anche come valdostani, lo devo dire sinceramente, perché più mi capita di frequentare le persone più mi rendo conto che abbiamo un potenziale, siamo una comunità molto accogliente, internazionale, che se ne dica, chiusi fra quattro montagne, ma le montagne da noi sono dei ponti, non sono dei muri e non sono nemmeno degli ostacoli, anzi la gente ci guarda da fuori e dice ma che bel posto vivete, effettivamente esatto. Viviamo in un bel posto. E secondo me in un posto che a prescindere dalle maggioranze fino ad ora comunque è stato valorizzato nella sua bellezza ma anche nel suo essere particolare. Questo particolarismo che ci contraddistingue, di cui io credo dovremmo essere orgogliosi anche sotto il profilo linguistico. Il patois, ti faccio l'esempio, no? E siamo l'unica regione tra le regioni transfrontaliere, io parlerò della Savoia e del Vallese e la Valle d'Aosta, dove ci sono dei veri locutori del patuano, quindi del franco provenzale, così come le lingue valser. Altrove oramai sono solo più gli anziani che lo parlano, è diventato una sorta di reliquia, per esempio in Piemonte e altro, e questa cosa ce ne invidiano tantissimo, perché ci sono tantissimi luoghi, ma compresa la città di Aosta, famiglie che hanno come lingua prima, come lingua madre, il patois. È una cosa meravigliosa, oltre al fatto di conoscere comunque il francese, sia a livello scolastico, perché magari non è parlato quotidianamente, ma no, trova un'altra regione dove tu vai fuori e comunque ti fai capire nel giro di qualche giorno, acquisisci anche l'accento e la capacità di esprimerti in maniera molto agevole. E beh, è bellissima questa cosa. Cioè.
Riflettiamo su questo. No, facciamo una piccola pausa, no, un'altra pausa musicale, poi torniamo e parliamo magari dell'ambito istruzione, per esempio.
Ok. Thank you.
Eccoci, allora parlavamo sempre con l'assessore Guichard, no, prima parlavamo insomma di tanti altri ambiti, tanti altri aspetti. Adesso, se volessimo venire all'aspetto legato all'istruzione, insomma, praticamente di che cosa ti sei occupato prevalentemente ultimamente, se volessimo fare una super sintesi, nel senso, di fronte poi a una società che insomma è in costante cambiamento, insomma, quali sono le sfide più importanti?
Ah, le sfide più importanti intanto sono di caratterizzare il nostro sistema educativo, perché all'inizio ti spiegavo il perché non abbiamo voluto intitolarlo istruzione università o istruzione merito, che ancora è meno gradito per quanto mi riguarda, di caratterizzare il nostro sistema educativo come un luogo di sviluppo, no? Di épanouissement, di sviluppo della personalità, del senso critico, no? Cioè noi lavoriamo tanto su progetti che valorizzano sicuramente le competenze, però fanno in modo che queste competenze siano acquisite non in una logica sudcoreana di, diciamo, competizione tra vedere chi vince alla fine, il migliore prevale, no? Ma noi siamo dell'idea che tutti vadano seguiti anche in base ai loro tempi, ai loro talenti, alla capacità che hanno di esprimere le proprie preferenze, le proprie abilità, no? E lavoriamo tantissimo su questo aspetto, perché crediamo in una scuola profondamente inclusiva e soprattutto crediamo che attraverso la scuola si possa anche generare una comunità solidale. Per cui, perché per creare comunità e non un insieme di individui, devi fare in modo che tutte le persone si sentano accettate e sentano di essere parte di qualcosa, no? Ed è lo sforzo grandissimo che stiamo facendo. Noi, per esempio, investiamo tantissime risorse in progetti proprio di inclusione, di forte inclusione scolastica. Lavoriamo tanto sui progetti che cercano intercettare il disagio, no? Attraverso azioni parallele, non so, l'istituzione per esempio di gruppi, di luoghi di aggregazione. Parlavamo prima della cittadella della Bassa Valle, per esempio, del fatto che molti progetti delle cosiddette politiche giovanili, oggi politiche intergenerazionali, il tavolo della legalità e dell'intergenerazionalità lavorano molto sui giovani, lavorano molto sul creare aggregazione, perché il problema oggi è quello della solitudine, la grande solitudine che è spesso affogata all'interno di questi strumenti che ci accompagnano e che sono strumenti meravigliosi, ma che rischiano allo stesso tempo di creare poi delle gabbie, no? E allora il lavoro grande è in questo senso, e la Valle d'Aosta, credo, e lo dico orgogliosamente, è forse l'unica regione che in proporzione al numero di studenti ha un così forte investimento in inclusione e sostegno. Noi spendiamo qualcosa come 14 milioni di euro l'anno solo per gli operatori di sostegno, non parlo degli insegnanti di sostegno. Se considerate che 4 anni fa, mi sembra, spendevamo 4 milioni e mezzo, e questo la dice grande sul forte investimento che si fa, perché siamo convinti che sia anche una forma di educazione. Quando i ragazzi, quelli che non hanno difficoltà, tra virgolette, poi tutti i ragazzi hanno difficoltà, anche quelli che vanno bene a scuola magari hanno delle difficoltà relazionali, però quando i ragazzi che, diciamo, vengono normale, che hanno un normale iter scolastico di vita, hanno delle relazioni, vedono che però c'è grande attenzione, c'è questa grande attenzione verso i ragazzi più fragili, che hanno delle abilità diverse. Poi anche questo aspetto è importante, valorizzare le abilità diverse, allora forse nasce anche quel senso di accudimento, di accettazione, per cui ci si sente comunità e ci si sente meno soli. Adesso, prima parlavamo del progetto dell'area megalitica, adesso abbiamo fatto un bellissimo progetto con i ragazzi autistici, no? Con l'associazione delle persone autistiche, per cui ragazzi che normalmente hanno anche delle difficoltà di esprimersi, dico così, sono stati presi e sono stati, diciamo, è stato fatto un grande lavoro di preparazione anche proprio di competenze relazionali, e nella settimana dell'autismo questi ragazzi hanno accompagnato le comitive come fossero delle guide turistiche all'interno dell'area megalitica del museo, raccontando. È stato bellissimo, perché io poi vado dappertutto, perché mi piace poi anche godere un po' di questo grosso impegno che ci mettiamo e che ci mettono le strutture, e devo dire che sono temibili per le guide turistiche, sono stati talmente bravi che dici, alla faccia degli autistici, no? Dei ragazzi con autismo, simpatici, cioè si è riusciti a tirare fuori veramente da queste persone, ed è un esempio bellissimo, perché poi ho letto per esempio i commenti dei loro compagni commoventi, cioè hanno detto, bello.
In modo, sì, appunto, sia per includerli sia anche per loro, per, tra virgolette, per crescere sicuramente, no?
Sì, loro crescono dentro una comunità dove vengono valorizzati, no? E alla fine non li mettiamo lì a fare laboratori o le candele, ma li coinvolgiamo, e tantissimi di questi ragazzi hanno delle competenze che possono essere messe a disposizione. Quindi a noi non piace l'idea di fare assistenzialismo, guai al mondo immaginare di fare una politica assistenzialistica fine a se stesso. È una politica di forte inclusione,
esatto.
E tutti ne traggono assolutamente dei vantaggi, e da fuori vi posso assicurare, integrazione inclusiva, da fuori lo vedono, perché quando arrivano ad Aosta questa cosa qua fa venire gli occhi lucidi, insomma.
Allora dai, torniamo tra pochissimo, facciamo un altro intervento.
Insoddisfatto della tua connessione internet? Scegli Dan Wi-Fi e aggiudicati i premi in palio. Potrai ricevere fino a 12 mesi di internet gratis, oppure prodotti come Amazon Echo Dot o router. Internet a partire da €13,90 con attivazione e router compresi per i profili One Economy. Che aspetti? Scegli il mondo Dan Wi-Fi. Sfida la fortuna. Oggi stesso. Partecipa al gioco su danwifi.it o cerca i volantini con il QR code nella tua zona. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
Da sempre la radio è un efficace media per l'invito all'azione e oggi è ancora più forte. Perché? Semplice. Chi l'ascolta è portato ad usare il web per cercare quello che sente in radio, stimolando le vendite dei siti e-commerce. Alcuni la seguono in questo istante, ad un click dall'interazione con i marchi pubblicizzati, con cui instaura un rapporto di fiducia, trasformandosi in un potenziale cliente. Fai come me. Per la tua pubblicità, usa la radio. Chiama per un preventivo gratuito 0165 18 25 565.
Ecco, poi per quanto riguarda un'iniziativa insomma, che il tuo assessorato ha portato avanti, insomma, c'è una notizia che è stata anche tra l'altro ripresa, perché pare sia l'unico caso, il primo caso in Italia, insomma, i cosiddetti tampon box nelle scuole.
Sì, allora intanto devo dire che questa iniziativa è partita quattro anni e mezzo fa su iniziativa del consigliere Andrea Padovani. Bisogna riconoscergli la determinazione su questa. Devo dire che è sempre stata accolta quasi con un sorriso, no? Dico di scherno, ma bisogna sempre costruirle le sensibilità, no? E sembrava quasi una cosa così inutile, banale, tant'è che lui presentò una mozione, fu presentata una mozione in consiglio che venne bocciata a voto segreto con dei voti della maggioranza. Questo per dire che le cose vanno preparate e l'iniziativa è un'iniziativa che sembra banale, ma che ha un grande significato simbolico, che come al solito ci viene riconosciuto da fuori, no? Perché abbiamo visto che questa cosa è stata presa da decine di canali fuori valle, youtuber, così come radio, televisioni, cioè inaspettatamente, per dire, RTL 102.5 la ripreso come fosse una notizia clamorosa, no? Sì. Noi ci siamo limitati a un certo punto a fare un progetto di distribuzione di distributori di assorbenti femminili nelle scuole, nei bagni delle ragazze, nelle scuole superiori. Adesso stiamo lavorando per farlo anche nelle scuole medie. Qualcuno dice distribuzione gratis di assorbenti. Allora, l'obiettivo non è di regalare assorbenti nella maniera più assoluta, è di fare in modo che le ragazze che in emergenza hanno la necessità, perché non ce li hanno dietro o per qualunque altro motivo, non abbiano quella necessità di dover andare dalla bidella, di chiedere alla compagna, eccetera, e quindi possono andare in bagno ed in emergenza prendere ciò che serve in emergenza. È un modo, uno, per far parlare di questo tema. Cioè, la differenza di genere si esprime anche attraverso queste differenze, no? che sembrano banali, ma che poi alla fine è sempre un problema di punto di partenza, no? Cioè, sono comunque, il titolo, il ciclo non è una scelta, non vuole demonizzare assolutamente le mestruazioni, diciamolo chiaro, perché sono comunque un elemento di differenza tra i generi che li caratterizza in maniera, secondo me, anche positiva, ma diventa un modo per parlare della differenza di genere, per parlare di educazione all'affettività, di educazione sessuale, tant'è che quando abbiamo presentato questa iniziativa anche l'USL si è associata attraverso il consultorio e il pangolo per parlare di medicina di genere e per parlare anche delle differenze che esistono culturalmente tra l'uomo e la donna, tra il maschio e la femmina. E noi purtroppo queste differenze alle volte le nascondiamo, le neghiamo, ma ci sono sui cliché, no? Quando la donna è multitasking, la donna è quella che è più propensa all'accudimento, sì, grazie, quello tante volte lo dicono i maschi per complimentarsi falsamente con le donne, per dire quello è il vostro compito. No, noi stiamo facendo una forte azione anche attraverso questi pretesti, queste modalità, per costruire invece una vera uguaglianza di genere. La vera uguaglianza di genere passa attraverso le piccole cose, sono le grandi rivoluzioni che poi alla fine alle volte rischiano di essere addirittura di ottenere risultati contrari, no? Delle manifestazioni clamorose che possono creare anche, ma i piccoli gesti che rendono vera l'uguaglianza e la parità tra i generi. Però bisogna parlarne. La cosa che a me è piaciuta è che quando l'abbiamo presentato e abbiamo presentato questa iniziativa, tantissimi compagni, tantissimi ragazzi l'hanno accolta, rendendosi conto anche dell'importanza di questa piccola iniziativa, ma questa come tante altre. Io quando insisto per esempio sul fatto che occorre nelle scuole, noi lo stiamo facendo perché non è obbligatorio, paradossalmente lo è in stati apparentemente meno democratici del nostro, ci sono i soliti stati del nord Europa, ma in Francia e altrove per esempio l'educazione sessuale e l'affettività è obbligatoria, e da noi vi è sempre un po' l'idea che quando si inserisce nelle scuole questo tema si voglia fare chissà quale politica di condizionamento, lavaggio del cervello, i transgender, la politica, l'ideologia woke, sono tutte sciocchezze che noi neghiamo, non è che neghiamo, ma noi contrastiamo fortemente. Noi siamo convinti che educare alle buone relazioni e far capire che si fa un'azione forte di prevenzione. L'Italia è un posto dove ogni giorno succede un femminicidio, diciamo così, ma ci sarà una ragione per cui queste cose avvengono.
C'è un problema alla base, insomma.
È un problema alla base, è un problema culturale più che sociale, è molto culturale, perché c'è ancora questa cultura, dopodiché bisogna insegnare che siamo diversi pur avendo le stesse. Dobbiamo arrivare a far capire che si hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, le stesse opportunità, cosa che oggi non capita, ed è un forte lavoro che stiamo facendo nelle scuole, piano piano, partendo dal basso, dai piccoli segnali, perché siamo convinti che è così che si scalzano certi pregiudizi.
A poco. Sempre bisogna sempre partire, poi piano piano
noi siamo quelli dei passi lunghi, passo cai, montagna, la salita, ma poi c'è anche la discesa e non si rotola in discesa, si scende piano piano, ci si appoggia, però la discesa è bella, insomma.
Torniamo tra poco, parliamo ancora di un tema legato a, agli anziani, anche come difendersi dalle truffe, insomma cose così, ne parlavamo prima fuori onda. Dai, tra poco parliamo anche di questo.
For me.
Allora, rieccoci sempre con l'assessore Jean-Pierre Guisciarda. Ormai stavamo dicendo fuori onda che di temi di cui parlare ce n'è tantissimi, quindi magari organizzeremo un prossimo incontro, una prossima intervista prossimamente, così tutto ciò che lasciamo fuori oggi lo riprenderemo prossimamente. Cioè, per esempio, allora, una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è per quanto riguarda la terza voce, no? nel titolo dell'assessorato, insomma, quello legato all'intergenerazionalità, le politiche
per le relazioni
intergenerazionali. E allora, io so che esiste un tavolo per legalità e intergenerazionalità, non so se ho detto bene, insomma, che è una cosa molto, molto importante che voi avete messo in piedi e che serve ad aiutare e tra virgolette anche non vorrei dire istruire, ma insomma far passare insomma alcuni messaggi importanti anche a persone diciamo un po' più avanti con gli anni.
Ah sì, questo tavolo io l'ho ereditato, poi come dicevo prima non bisogna mai immaginare, no? Quando parla il politico, no? fatto, come dico sempre, c'è una continuità amministrativa virtuosa che al limite tu puoi modificare, cambiare, potenziare a seconda delle... E questo tavolo prima si chiamava, mi sembra... legalità e educazione, qualcosa del genere. Noi l'abbiamo modificato in legalità e intergenerazionalità. È un tavolo che ha tantissime azioni e che coinvolge sempre di più, ecco, questo sì lo devo dire, sempre più soggetti siamo riusciti a inserirli all'interno di questo tavolo, dalle carabinieri, polizia postale, guardia di finanza, i vigili del fuoco, così come le associazioni, l'università della terza età, la consulta dei genitori, la consulta degli studenti, addirittura un'associazione dei biker, quelli che vanno sulle moto per l'educazione stradale. E abbiamo inserito il Mandorlo Fiorito recentemente, che è l'associazione dei sopravvissuti ai suicidi dei propri cari, no? Dei figli o di altri parenti. Ed è un tavolo molto operativo che è coordinato da Lauro Tolenghi, che ringrazio se mi sta ascoltando, perché veramente, oltre che essere molto molto brava, e anche ogni tanto le dico sei molesta, perché ha una capacità di tirare dentro persone, di farle proprio venire a questi appuntamenti che sono costanti. E devo dire che è commovente vedere in questa sala della biblioteca, prima si facevano delle riunioni ristrette dentro delle salette, adesso basta malapena la sala della biblioteca, perché sono talmente tanti i soggetti, dalla polizia municipale per esempio di Aosta con i progetti del SERD, adesso me ne vengono in mente, ma ne potrei dire decine, sono soggetti che partecipano a questo tavolo con delle progettualità e delle proposte molto belle, dall'educazione stradale alle proposte sull'utilizzo consapevole dello smartphone, del computer. L'università della terza età è stata tirata dentro recentemente, sarà un annetto fa più o meno, e con loro stiamo facendo un bel lavoro anche per intercettare le necessità, no, delle generazioni più agee, diciamo così. E adesso prima parlavamo per esempio di questa questione delle truffe, che sì, è un tema che sta dilagando sempre di più, e si stanno facendo tantissime azioni di sensibilizzazione sia con il comune di Aosta, abbiamo fatto un bel lavoro a partire dalle associazioni di anziani del comune di Aosta per la sensibilizzazione contro le truffe, ma per esempio io ho assistito sia a quello nella mia frenesia di andare da tutte le parti, sono stato anche in biblioteca quando sono venuti dei finanzieri, dei Marcantoni, tra l'altro è stata bella anche la cosa perché c'erano tutte queste signore che erano rapite, anche bravissimi questi ragazzi tra l'altro a raccontare e illustrare le decine di strategie, di tattiche per abbindolare questi poveri anziani. Poi io lo voglio dire, non sono solo gli anziani, perché poi gli anziani il problema è che si sentono cretini e si sentono stupidi, perché io ho avuto modo di parlare con qualcuno che è stato turlupinato, e posso garantire, posso rassicurarli che questi sono bravissimi, hanno un'abilità, poi ti prendono negli affetti, quindi ti telefonano, c'è suo figlio che ha avuto un incidente, c'è suo figlio che ha messo sotto un pedone, e tu ti fai prendere dal panico. Ma lo dicessero delle mie figlie, io non è che telefono all'avvocato. Il consiglio che danno sempre è, quando ricevi queste sangue freddo, abbassa il telefono, telefona al 112 e chiedi. Se ti dicono che hai ricoverato tuo figlio, chiedi, gli dici: mi è arrivata la telefonata, o telefoni alla polizia e dici: mi passi i carabinieri, so che hanno arrestato mio figlio. Perché poi questi sono dei vigliacchi e agiscono sempre sugli affetti primordiali, no? Poi gli anziani hanno questa capacità, poi man mano che va avanti il tempo, anche di consolidarli sempre di più, e siccome sono dei vigliacchi, sono dei duri di vigliacchi, lasciatemelo dire, perché
si può dire
sì, persone che si comportano così veramente andrebbero punite. Forse una delle cose positive che questo decreto sicurezza ha messo in atto, beh, non mi esprimo sul decreto, ma una cosa positiva è il fatto di aggravare le pene per chi fa le truffe per gli anziani. Devo dire che se lo meritano tutto, cioè chi approfitta dei bambini, delle persone più fragili e degli anziani va punito in maniera esemplare, secondo me. E quindi si fanno questi lavori, che sono dei lavori di educazione in questo caso, ma sempre in un'ottica di interscambio. A me è piaciuto tantissimo, ne ho vista per esempio un evento che è stato fatto con il comune di Aosta alla bocciofila del quartiere Cogne, dove c'erano tantissimi ragazzi giovani che spiegavano come per esempio si faceva a individuare dei profili fake sui social, perché poi gli anziani lo usano. E gli anziani allo stesso tempo insegnavano loro, a questi ragazzini, anche attraverso la loro esperienza, delle strategie per evitare di essere abbindolati su altri fronti, no? Ma è bellissimo.
Nella vita reale, magari.
Nella vita reale, bravo, bravo.
Quindi sì, è un bello scambio che ci dimostra un po' questa intergenerazionalità, insomma.
Esatto.
Allora torniamo ancora tra poco per saluti finali e quant'altro.
Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio, e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
Ehi, com'è la tua connessione internet?
Lentissima. Hai qualche suggerimento?
Scegli Dawn Wi-Fi. Con loro puoi partecipare al concorso e vincere fino a 12 mesi di internet gratis o prodotti come Amazon Echo Dot e router.
Davvero? E quanto costa?
Internet a partire da €13,90 con attivazione e router inclusi per i profili One Economy.
Fantastico! Dove posso partecipare?
Vai su dawnwifi.it o cerca i volantini con il QR code nella tua zona. Che aspetti?
Hai ragione, vado subito.
Dawn Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
Allora, ancora con l'assessore Jean-Pierre Guisciarda, facciamo direi un ultimo intervento, perché poi giustamente la trasmissione finisce alle 12, quindi insomma ti ringraziamo intanto per tutto il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi, è sempre un piacerissimo.
E poi ci hai aperto anche gli occhi in tanti casi su tante situazioni, tante cose che sulle quali io non avevo personalmente mai riflettuto e o non conoscevo, insomma. Tante cose che ci hai detto, insomma, ci vorrebbero altre 12 interviste così per raccontare tutto, insomma, in effetti di cose da dire ce n'è.
La cultura e la scuola sono mondi interessanti che poi alla fine possono fare da collante a tutto il resto. Dicevo prima, poi una comunità si sostanzia di piccole cose, però insomma la scuola, la cultura, la sanità, il sociale sono tutti elementi che riguardano tutti, no? Che non riguardano solo settori specifici, no? Poi a parte che è tutto molto collegato, non si può dire che ci siano dei settori che si concentrino solo ed esclusivamente su dei target, però effettivamente quando pensi alla sanità, per esempio, o alla parte sociale, 120.000 valdostani sono implicati, diciamo, direttamente.
Esatto.
Lo stesso vale nell'educazione. Quando parlavo di comunità educante, nessuno può dirsi fuori dal processo educativo della comunità.
Ma stavamo parlando un attimo fa, fuori onda, di insomma, iniziative che il tuo assessorato mette in piedi, sia per quanto riguarda l'orientamento e per quanto riguarda anche, diciamo, tra virgolette, il contrasto all'abbandono scolastico, anche se poi sono due temi che sono anche collegati, insomma. Orientare bene uno studente, sì, fargli capire che cosa vuole fare nella vita o che cosa vuole studiare, fa anche sì che poi sia motivato a proseguire il suo percorso di studi.
Sì, come dicevo all'inizio, il tentativo nostro, allora, intanto noi aborriamo la scuola competitiva, cioè non è una gara, la scuola non è una gara tra più bravi, e questo è un messaggio che io cerco di dare sempre alle riunioni, per esempio, dei dirigenti che facciamo periodicamente. Dico: fate attenzione, perché la scuola è un diritto di tutti e tutti devono essere assecondati nei loro tempi. Poi esiste ovviamente la disciplina, cioè tu devi fare le cose, non è che puoi pensare che ti venga perdonato una tua non voglia di fare le cose, però devi essere assecondato, perché ci sono quelli che sono più abili in un settore, quelli che hanno maggiore predisposizione in un altro, eccetera. Quindi il modello di scuola nostra è un modello di scuola universale, per me questo è un concetto chiave, è un diritto universale come lo è la sanità. Assolutamente, perché sia universale è chiaro che si deve fare in modo che le persone frequentino la scuola, che non l'abbandonino, che non facciano dei percorsi che poi dopo li portino ad abbandonarli perché non sono i loro, no? Questo lo dico non solo a livello scolastico, ma proprio anche perché la scuola ha un impatto sull'autostima, sulla capacità di valorizzare se stessi, no? Sul sentirsi adeguati. E se tu intraprendi un percorso scolastico sbagliato e poi cominci a veramente a tribolare, a cambiare scuola, così, allora l'abbandono scolastico diventa quasi inevitabile. Abbandonare la scuola vuol dire poi trovarsi in quel limbo in cui non ci si sente più parte di una comunità, perché il lavoro e la scuola sono i due ambiti che fanno in modo che tu ti senta partecipe, no? E allora stiamo lavorando tanto anche su quello, abbiamo messo in piedi con il collega Bersci, che si occupa di formazione lavoro, questa bellissima esperienza che Vidia orienta, che anche lì è partita in sordina, perché noi facciamo le cose un passettino per volta, perché se fai il passone grande e poi l'abbandoni è un fallimento doppio. E devo dire che sta diventando un appuntamento anche quello, riconosciuto da fuori, poi quando arrivano gli apprezzamenti da fuori, perché poi noi ci assoffiamo, ci abituiamo alle cose belle che facciamo, ed è quello un modo per lavorare sul corretto orientamento. Cioè, se il ragazzo esce fuori dalla scuola media, per semplificare, sceglie la scuola sbagliata, è un bagno di sangue. Poi alla fine magari ti precipiti in forme di devianza, oltre che ne so, comincia a fare il bullo o finisci magari a bere, a drogarti. I disturbi alimentari oggi sono esplosi sempre di più, ma sono il rifugio alle volte, no? di fallimenti, cioè, personali, di
disparo, che deve in qualche maniera sfogarsi in qualche
che
modo.
Deve sfogarsi da qualche parte, quindi noi cerchiamo di intercettarlo facendo in modo che le persone abbiano i loro tempi. Bisogna fare un forte lavoro di dialogo con le famiglie, perché tante volte sono le famiglie che vorrebbero avere figli diversi da quello che poi alla fine sono esseri meravigliosi, che però devono loro venire fuori, insomma, con i loro tempi. Lo stesso vale per la scuola, cioè bisogna lavorare in un dialogo costante perché tutti riconoscano che il lavoro è quello di favorire le energie migliori dei ragazzi.
A che punto, cioè a che edizione siamo arrivati di Via Odia?
Siamo alla, se, mi sembra la seconda piena, forse ne avevamo una edizione zero, adesso non mi ricordo esattamente, io poi ho la delega da 2 anni qualcosa, quindi sì, ho partecipato diciamo alle tre edizioni. Forse un'edizione zero e poi 2, e questa è diventata un salone proprio dell'orientamento. Poi noi abbiamo girato tanto, siamo stati ovunque a vedere dei saloni dell'orientamento, cercare di capire come funzionano, farlo nostro, perché poi le misure sono più piccole, ma devo dire che l'efficacia quest'anno si è rivelata piena,
sì, e poi diventerà una, diciamo un appuntamento fisso, direi.
Noi stiamo creando grandi eventi. Noi nel mondo della scuola e della cultura, nel mondo dello sport, si sta lavorando tanto anche nel costruire grandi eventi. Questo non ci deve poi però distrarre dal fatto che si fa tutto, cioè si fanno la saison, per esempio nostra culturelle, è una saison di altissima qualità, dove intercettiamo grandi artisti provenienti da fuori, ma favoriamo anche per esempio gli artisti locali attraverso una serie di format e di contenitori estremamente interessanti, che alle volte non sono capiti da tutti, perché tutti vorrebbero entrare dentro la saison culturelle, invece noi cerchiamo di favorire anche altre espressioni, music, musica stelle, altre cose, no? Musica stelle è competenza mia, affidata all'assessorato al turismo, però va sempre nella direzione di costruire cultura e allo stesso tempo di incrementare anche l'appeal turistico nell'ambito che piace a noi, che è quello lento della riflessione, della musica, dell'arte, eccetera, eccetera. Questo è il nostro turismo, la sostenibilità, esatto, in sostanza in quello.
E dai, detto questo, ti libero, perché abbiamo trascorso la mattinata insieme, ma poi quando vorrai,
piacerissimo,
quando vorrai, tanto di temi di cui parlare abbiamo visto ce ne sarebbero.
Cioè, noi ci appassioniamo e alla fine ci lasciamo prendere, è così bello.
E comunque dai, direi grazie mille per il tempo allora che ci hai dedicato.
Grazie a voi per lo spazio e un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Che so che siete in tanti,
so che siete in tanti, perché io poi mi rendo conto delle volte, ti ho sentito in radio quella volta, effettivamente è un potentissimo strumento,
anche degli insospettabili,
di,
no?
Compagnia, di compagnia, di grande compagnia. Quindi grazie per il servizio e il lavoro che fate.
Grazie a te, direi alla prossima.
Alla prossima.
Abbiamo ancora 5 minuti insieme per questa nostra diretta, e poi tanto ci rivediamo domani. Ci risentiamo domani dalle 10 alle 12.